E sono le 16:16 sulla Radio Vaticana in diretta, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Libero dialogo nella Chiesa, oggi si può, è stato questo il tema del dibattito che ieri pomeriggio si è svolto nella sala Marconi della nostra emittente, a partire da due libri nati dall'esperienza del blog Vino Nuovo, di cui oggi vogliamo parlare. Ebbene, pare proprio di sì che questo dialogo sia possibile, è quanto emerso dal confronto di ieri, dal consenso e dalla curiosità che ha suscitato questo spazio di condivisione che da 3 anni ha pubblicato 1300 articoli facendo discutere i cattolici italiani. È stato detto perfino che un blog come questo apre le frontiere del web 3.0. Allora, Giorgio Bernardelli, giornalista del PIME e curatore del libro che raccoglie alcuni contributi del blog appena uscito per l'editore Il Pozzo di Giacobbe. Bernardelli, perché è davvero una novità?
Ma intanto è novità nel senso che nasce 3 anni fa e uno degli elementi forti di novità è che nasce come blog collettivo. Siamo tante voci di giornalisti, ma non solo, che hanno a cuore il tema della Chiesa e dei cattolici in Italia e provano a condividere e a scambiare, insomma, anche con i nostri lettori qualche opinione e qualche analisi. Ecco, credo che questo già sia un metodo nuovo. La comunicazione cattolica, ahimè, purtroppo è fatta troppo spesso da solisti, osservatori che fanno delle belle analisi e le buttano lì. Noi proviamo a mettere in comune delle riflessioni, proviamo a scambiarcele, mettendoci anche in gioco, sapendo che anche tra coloro che scrivono e contribuiscono a questo blog esistono pensieri diversi e magari su molte cose anche il nostro sguardo sulla realtà non è esattamente lo stesso. Sono contributi che poniamo all'attenzione in quello che secondo noi è la normalità della vita di una comunità cristiana. È un po' quello che succede tutte le domeniche alla fine delle messe nelle nostre parrocchie, no? Alla fine ci si trova magari sul sacrato, ci si ferma lì, si chiacchiera, si scambiano delle idee, magari si discute su qualcosa anche con molta passione. Ecco, è quello che noi vorremmo fare, con molto soprattutto attenzione a far emergere il meglio, insomma, di tutto questo.
Del resto lo stesso Papa Francesco ci sta invitando molto alla dimensione della coralità, vero?
Assolutamente sì, l'importante è che non sia una coralità forzata. A volte nella Chiesa c'è il rischio di andare avanti per parole d'ordine, di andare avanti un po' per slogan dietro i quali ci incolonniamo un po' tutti. Ecco, questo a noi fa un pochino paura. Ma non perché non sia bello avere dei punti di riferimento comuni tutti, ci mancherebbe altro. Il blog nasce da gente che vuole stare nella Chiesa e nella Chiesa si sente di casa, non è una ridotta per chi vuol fare la fronda. Però appunto la nostra esperienza, insomma, di questo mondo è anche quello che la vivacità è una ricchezza, che a volte ci sono anche all'interno delle comunità cristiane sensibilità diverse che quando si incontrano e magari mettono in circolo idee non sempre uguali, diventa un po' una ricchezza per tutti.
Quindi in questi termini voi declinate la parola discussione, insomma, voci dal blog che fa discutere i cattolici italiani.
Assolutamente sì, ovviamente nel sottotitolo del libro che raccoglie un po' quello, qualcosa, insomma, le cose migliori secondo noi di quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, giochiamo un po' su questo sottotitolo, tranquillizziamo subito tutti, non è un posto dove ci si accapiglia sostanzialmente, anzi è un posto dove rispetto anche ad altri spazi del web, dove molte volte anche così il distacco che il web, che internet permette, a volte fa trascendere un po' i toni, noi cerchiamo sempre invece di tenere il dibattito entro un certo rispetto anche reciproco, una voglia di comprendersi, ecco, da questo punto di vista. Fa discutere nel senso che dà la parola a tutti, è un altro aspetto molto bello dell'esperienza del blog. Noi siamo in buona parte giornalisti, alcuni di noi anche da un po' di anni abituati a scrivere le nostre cose, e l'esperienza del blog è un'esperienza che ti mette in qualche modo anche in discussione, perché abbiamo lettori molto vivaci che sul nostro blog possono commentare, scrivono qualsiasi cosa su quello che noi scriviamo, anche dire che secondo loro, per esempio, una certa analisi proposta su un fatto o su un'esperienza ecclesiale non corrisponde alla loro realtà. Crediamo che questo sia sano, sia positivo, aiuta anche noi a crescere, a riflettere, senza per forza creare problemi.
Possiamo dire che il blog è quello spazio di libertà per gli stessi giornalisti che scrivono per ciascuno, insomma, per una testata diversa, e che consente loro dei margini, diciamo, di espressione laddove invece sarebbero, come dire, un po' più contenuti.
Sì, assolutamente sì, ma anche qui secondo me si tratta anche di capirci su che cosa si vuole dire nel termine libertà. Secondo me il tema più importante della libertà oggi è non essere costretti a misurare le parole. A volte c'è molta paura di dire una parola in più, qualcosa che magari può di sbilanciarsi un po' troppo sulle situazioni. Io credo che questo alla fine porti a una realtà troppo ingessata nel dibattito all'interno della Chiesa. E io capisco che, ad esempio, quando scriviamo per i nostri mezzi di comunicazione, questa è una preoccupazione importante, perché quando tu come giornalista lavori per una testata che è espressione di qualcosa, insomma, di una realtà magari ufficiale o una congregazione religiosa, è chiaro che in qualche modo hai la responsabilità di parlare anche un po' a nome di tutti. E noi crediamo che il blog sia prezioso perché permette di uscire un po' da questo e di fare anche un'altra cosa che non è per forza in contraddizione con tutto il resto, ma appunto ha la possibilità di spingersi un po' più in là, di azzardare un pochino di più. Ecco, una delle cose più belle di questo inizio del pontificato di Papa Francesco è che mi pare che sia un pontificato in cui le parole sono un po' meno misurate, le immagini a volte sono anche un pochino ardite. E vabbè, certamente quando lo fa il Papa, insomma, con il suo carisma, con insomma anche la sua grande capacità, insomma, di comunicare, di andare al cuore della gente, questo ha ovviamente un significato tutto suo. Però mi pare che dica un po' anche uno stile di un pochino diverso di essere Chiesa, uno stile in cui appunto si azzarda un pochino di più anche all'esprimere le proprie opinioni, anche perché essere Chiesa nel mondo di oggi difficilmente è qualcosa che si presta ad avere ricette preconfezionate.
Certo.
Vediamo come le situazioni quotidiane che incontriamo ci pongono sempre problemi, sfide, necessità nuove. Ecco, se in tutto questo proviamo magari a percorrere anche strade nuove, temi nuovi, forse ci può aiutare. Dico un'ultima cosa che mi sta molto a cuore. Una degli aspetti più belli del blog è il tentativo di aprire la discussione tra cattolici a uno spettro di temi molto molto ampio, perché uno dei limiti oggi è che si discute sempre e solo delle solite cose. I temi su cui si discute tra cattolici sono sostanzialmente dove votano i cattolici, come stanno in politica. Un altro tema che scalda molto ultimamente è il tema della liturgia, per cui le schitarrate o il gregoriano, ma insomma sono sempre quei tre o quattro temi lì. Noi invece con il nostro blog proviamo a parlare anche di cose molto più terra-terra, molto più quotidiane.
Per esempio?
Ma per esempio parliamo molto del tema dell'educare, no? Di come si declina la sfida dell'educare in ambienti come la scuola, ma anche ad esempio...
E infatti fra poco avremo con noi Gilberto Borghi, che ha dato alle stampe queste voci di giovani che si confrontano sui temi della fede.
Sì, ma poi ce ne sono anche altri, per esempio in famiglia, no? Cerchiamo di dare spazio anche a storie quotidiane di come si vive il tema della trasmissione della fede all'interno delle nostre famiglie. Oppure anche altri ambiti come la vita concreta nelle parrocchie, a volte piccole scelte che riguardano il modo di vivere la comunità e che possono dire accoglienza o chiusura alle persone che ci vedono. Ecco, sono tutte piccole cose di cui non parliamo mai, nel senso che le discussioni a volte sono sempre sui massimi sistemi. Però poi alla fine la nostra credibilità, la nostra capacità di comunicare il Vangelo
si misura nella quotidianità,
esatto.
Assolutamente sì. Ti ringrazio molto Giorgio Bernardelli per averci aperto a questo scenario, a cui facciamo molti auguri, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
Allora, lo abbiamo anticipato, Gilberto Borghi all'inizio era uno dei lettori del blog Vino Nuovo, poi i suoi post sono stati ritenuti particolarmente interessanti perché critici, acuti, particolarmente intelligenti, efficaci, allora è diventato anche egli uno degli scrittori di questo blog collettivo. È un insegnante di religione in un istituto professionale di Faenza, lo Strocchi per Solino, e ha dato alle stampe queste voci di giovani e la fede, proprio attraverso i post del blog collettivo Vino Nuovo. Il titolo del libro è Un Dio Inutile, pubblicato dalle Edizioni Deoniane di Bologna. Anche questo libro è stato presentato ieri alla Radio Vaticana. Allora, Borghi, questi studenti ti hanno evidentemente particolarmente stupito, vero?
Ma in effetti, come scrivo nel libro, ci sono alcune conferme, parecchie smentite e soprattutto molte sorprese, nel senso che mostrano questi ragazzi di avere una capacità davvero strana di coltivare a modo loro una fede e una vita spirituale che nemmeno ci immagineremmo, con delle perle, delle chicche di intuizioni che ogni tanto saltano fuori nel mezzo di un discorso che, come dire, io stesso che frequento la teologia da anni resto abbastanza ammirato di questo.
Facci qualche esempio.
Ah, non so, Laura che parlando del tema dell'aldilà del giudizio universale si inventa l'idea che in qualche modo l'incontro finale con Dio sia un incontro d'amore nel quale fondamentalmente Dio ha già deciso che ci vuole salvare tutti e ci ama la follia.
Ha capito tutto questa ragazza.
Probabilmente ha capito tutto in maniera non consapevole, ma in maniera istintiva, raccontandolo quasi come se fosse un incontro d'amore con un ragazzo.
Sì. Insomma,
no? E l'altra interessante è quella che ha dato il nome al Tilo, perché viene da un ragazzo di quinta di 2 anni fa, discutendo di come suo padre in qualche modo lo obblighi più o meno ad andare a messa, se ne esce con questa espressione. Sono stanco di fare cose utili, no? Anche mio padre mi dice che la messa è la cosa più utile, dice, ma lui è fuori, come fa a dire una cosa del genere? E se qualcuno mi dicesse che Dio è inutile, quasi quasi comincerei a credere. Che in realtà è un colpo di genio, secondo me, perché coglie esattamente quello che è uno dei problemi grossi, enormi di oggi, della possibilità di mostrare che Dio non è qualcosa che serve all'uomo, ma è qualcosa che libera il senso di bellezza e dell'amore che è dentro l'uomo. E quando lui dice questa cosa, dice voglio smettere di fare cose utili, nel senso cose che mi servono per il domani ma che oggi mi creano fatica e difficoltà. Vorrei cominciare a fare cose utili, cioè cose belle in sé, piacevoli, che portano il senso della vita dentro. Come si fa a dire no? È una cosa splendida da questo punto di vista.
È una cosa splendida davvero, come l'affettività e tutto ciò che fa da contorno all'affettività nella età, diciamo, adolescenziale e anche un po' post-adolescenziale si esprime attraverso questi post.
Ma guarda, questo è un tema estremamente caldo e molto delicato, nel senso che...
Insomma, fa a botte con la fede o con una certa idea di Dio e della religione
cattolica? Paradossalmente, per certi versi lo fa meno di quello che pensiamo e per altri lo fa di più. Voglio spiegarmi, sono ragazzi questi che vivono in una maniera abbastanza strana rispetto a quella in cui io vivevo a 18 anni o quelli della mia età. Vivono abbastanza a compartimenti stagni. La testa va per conto suo, il cuore per conto suo, il corpo per conto suo, per cui non riescono molto a conciliare le idee con un sentimento o con una sensazione. Per cui per loro l'affettività è, come dire, qualche cosa che non può non essere vissuta. Tutto ciò che va nella direzione di limitarla per loro è difficilmente accettabile, ma d'altra parte si rendono perfettamente conto, e questo in alcuni post che sono sul libro viene fuori, che un'affettività vissuta così non porta da nessuna parte, li lascia lì nel tempo in cui sono. Per cui c'è questa forte contraddizione e un anelito e una ricerca notevole a provare a rimettere insieme le parti di sé. E da questo punto di vista, paradossalmente, un Dio che si mostra come bellezza e come piacevolezza aiuta a fare questo percorso piuttosto che un Dio che si mostra con la sua ragionevolezza. Non so se rendo l'idea.
Mi sembra proprio di sì. C'è poi tutto il tema che riguarda l'esposizione di un ragazzo che ha trovato il Signore nella propria vita e che però può sentire il disagio di testimoniarlo tra i suoi pari.
Sì, questo, ad esempio, c'è un posto abbastanza forte, insomma, che mi aveva colpito anche la testimonianza di un mio ex studente che purtroppo è morto 2 anni dopo aver terminato la scuola. E al suo funerale io mi sono reso conto della sua fede, che non avevo visto in classe, che non avevo notato, attraverso una preghiera che in qualche modo forse era anche la sua, trovata sul suo quaderno dalla sorella, che è stata letta alla fine della messa, e ho capito allora perché il suo non fare religione diventava una sorta di protezione, no? Perché 2 anni prima, ad esempio, in classe mi dice: «Prof, ma lei è un po' pazzo a fare questa cosa, no? A parlare di queste cose in pubblico. Se ne parlasse fuori da qui sarebbe considerato assolutamente un folle». Il che vuol dire che lui aveva percepito perfettamente che il valore della vita poteva anche stare dentro a queste cose, ma non c'era lo spazio e il modo perché i suoi coetanei potessero condividere queste cose che lui stesso però si portava dentro.
E allora però come trovare una via di conciliazione rasserenante?
È un lavoro lungo, meticoloso, quasi certosino, che probabilmente noi insegnanti di religione siamo costretti a fare, perché in qualche modo dobbiamo avere a che fare con le persone così come sono, no? Con i ragazzi così come sono. Siamo su una frontiera che è molto sensibile e presidiata dal punto di vista ecclesiale soltanto o quasi soltanto dagli insegnanti di religione. L'accompagnamento di questi ragazzi a fare in modo che la loro sia una fede più intera e quindi più testimoniabile, più visibile, è veramente la scommessa di questi anni. Quello che ho trovato io è che in realtà loro stanno cercando una fede che sia davvero appoggiata su una solidità interiore.
Una fede credibile?
Una fede credibile, perché vissuta e sentita davvero. Non gli interessa più una fede fatta di riti, di religione, di cose da fare, no? Che viene in qualche modo forse a volte anche sbandierata, ma che di fatto poi si mostra in qualche modo nella sua difficoltà di riuscire a produrre santità. Hanno l'istinto sano di dove sta di casa la santità, ma hanno perso la strada per arrivarci.
Oggi solennità del Corpus Domini, e qui torna il tema della corporeità, della fisicità, anche proprio della sessualità vissuta tra i giovani. Come viene esplorata questa sfera e anche qui quali contraddizioni emergono?
Io mi sono convinto che questa sia la questione decisiva della fede dei nostri tempi. O noi riusciamo a recuperare il valore fondamentale e metterlo al centro del corpo e dell'esperienza emozionale legata al corpo, oppure la fede oggi farà veramente fatica a riuscire a tornare ad essere qualcosa di sensato e di visibile. Tradotto in altri termini vuol dire ad esempio che loro cercano qualche cosa, qualche esperienza che gli consenta di sentire Dio, non tanto di pensarlo, ma di poterlo sperimentare. Per cui ho un ragazzo che dopo aver fatto tutto un cammino, insomma, partendo addirittura da una condizione in cui era vicino a posizioni sataniche, arriva ad avere questo senso di fede, ma soltanto legato a un mistico che lui ha conosciuto in giro, no? E che gli fa provare sensazioni particolari, dove il rischio è che la fede diventi qualche cosa che viene mediato da rivelazioni personali, da mediatori angelici, no?
Qualcosa di emozionale, insomma.
Qualcosa di solamente emozionale che non riesce più a trovare i canali per rimettersi insieme col resto. Io credo che da questo punto di vista noi come Chiesa spesso siamo a rovescio, cioè abbiamo una fede che spesso è soltanto razionale e quindi non riusciamo più a intercettarli. E loro non riescono più a ritrovare il senso dell'unità perché noi non gli riusciamo a offrirglielo.
Una volta un pedagogista attento comunque ai rapporti fede giovani mi diceva: meglio di tante ore di catechismo malfatte sarebbe più opportuno portare addirittura i bambini anche piccoli a 5 minuti, un quarto d'ora di adorazione di fronte a Gesù Eucaristia.
Assolutamente.
Sei d'accordo?
Sì. Assolutamente sì. C'è un post su questo meraviglioso di una ragazza che contattata dalle Sentinelle del Mattino, sono questo gruppo di evangelizzazione di strada, viene portata quasi davvero oltre la sua intenzione di fronte a Gesù Eucaristia e lì si mette a piangere e lei stessa non sa dire perché. E racconta questa cosa con una emozione, con una intensità che la travolge, no? Davvero io credo che questa sia una dimensione che assolutamente bisogna ritrovare.
Insomma, mi sembra che questo sia un libro per sostanzialmente lanciare un messaggio fondamentale. Ascoltiamo i giovani.
Sì, proviamo ad ascoltarli davvero senza pregiudizi, senza troppe preconfezionamenti mentali, senza dare per scontato che i giudizi sociologici o psicologici che si trovano in giro siano effettivamente veri. Ci vuole pazienza perché loro su questo sono estremamente sensibili, ci vengono a verificare, a provocare, vogliono veramente vedere se si ci possono fidare. Ma quando questo avviene, allora si aprono delle cose veramente inaspettate.
Gilberto Borghi, Un Dio inutile, i giovani e la fede, nei post di un blog collettivo, Edizioni De Ognane di Bologna. Buon lavoro davvero, molti auguri.
Grazie, grazie anche a voi.
Tra poco ritroverete questa trasmissione sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Grazie a Luciana Fantini in regia, ad Antonella Palermo. Buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.
Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.